Sua voce. Dunque, buonasera a tutti quanti e a tutti i benvenuti qui in questa occasione in cui il nostro Giacomo Garcia presenta il suo libro di poesie, che è un'antologia di poesie, alcune già edite, altre di nuovissima generazione, sono di questi ultimi due anni. E la nostra protagonista di questa sera sarà proprio la poesia, attraverso innanzitutto la voce dell'autore, che è Giacomo, poeta, storico, amante della fotografia, profondo conoscitore dell'animo umano e anche profondo conoscitore di luoghi, perché in ogni sua poesia ci sono i luoghi. Poi abbiamo il professore Luigi Mascilli Migliorini, ordinario di storia moderna all'Università Orientale e storico di fama, esperto del periodo napoleonico e anche collaboratore culturale di quotidiani, e direttore, co-direttore di tante riviste che adesso non stiamo ad elencare, e lui
faccio danno da parecchie parti
e ha presentato praticamente scrivendo e curando la prefazione del libro di Giacomo. E poi abbiamo il maestro Carlo Forni, che sarà la voce delle liriche di Giacomo. E il maestro Carlo Forni è professore di pianoforte presso il Conservatorio di Rodi Garganico e parole sue, gioca a bridge e molto occasionalmente fa pratica sportiva per curare al meglio il suo corpo fa parte e dirige il gruppo vocale Campet, ma mi piace pensare che le sue migliori soddisfazioni le ricava dall'essere direttore del coro luterano, di cui qua c'è qualche esponente, la sottoscritta Paola, la moglie di Giacomo, e la nostra cara amica Giovanna, che sta lì ed è venuta pure lei stasera, grazie. E poi infine, ci sono io, che quindi faccio parte del coro luterano, e come la mia attività, io sono professore di analisi matematica presso la facoltà di ingegneria della Federico II, e quindi voi vi chiederete, ma questa qua che ci fa? È un ambiente totalmente diverso dal punto di vista culturale, devo dire, me lo sono chiesto anch'io. E poi la prima risposta a questa domanda è la più ovvia. Giacomo mi ha chiesto di venire a fare da moderatore di questo nostro incontro. E devo dire che io lo ringrazio moltissimo, ha avuto molto coraggio. Il suo coraggio è direttamente proporzionale alla manifestazione implicita di affetto che ha avuto nei miei confronti, perché davvero mi deve volere molto bene. Però poi c'è anche un'altra motivazione, ed è una motivazione che è prettamente mia. Io mi sono sentita molto intrigata da questa cosa. Perché? Perché il mio terreno culturale non è il libero pensiero della mente, è un pensiero che è rigido, segue un percorso molto, dritto su binari, e il percorso della logica matematica. E quando si va per questa strada, è una strada aperta, una strada facile, perché è tutto, ogni cosa ha la sua collocazione, dove ogni domanda che può nascere ha un solo perché, dove le parole sono definite precisamente con i loro contorni e vogliono significare solo quello, dove un concetto che abbia un senso ha due possibilità: o è vero o è falso, c'è il bianco o il nero. La serie dei grigi non è prevista lungo il mio percorso, lungo il mio terreno culturale, e quindi diciamo è una strada sicura, però bisogna pagare uno scotto per questo. Perché? È perché bisogna mantenere lontani la conoscenza del sé e le emozioni, che poi sono il sale della vita, sono le cose più belle. E allora ecco perché mi ha intrigato, perché mi ha fatto entrare in un ambiente dove il pensiero si libera, non è più ingabbiato in ragionamenti con dei processi ben determinati. Il pensiero si libera. È vero che non si percorrono più strade larghe. Il libero pensiero sulla conoscenza del sé e sulle proprie emozioni non è una strada, è un sentiero stretto, è un sentiero sconosciuto, pieno di sorprese. Qualche volta non si sa cosa si aspetta dietro l'angolo, può portare anche ad avere delle ansie, dei timori, può portare sull'orlo dell'abisso della propria coscienza. Qualche volta succede, ed ecco che viene un po' di paura, un po' di timore, dice: che faccio, mi butto in questo abisso, esploro ancora, e che dove arrivo, dove posso arrivare? E quindi si è, come devo dire, portati un pochino poi a rientrare nei limiti sicuri, no? Del ragionamento, e quindi un po' come fa il pendolo, io vado avanti e indietro, mentre sto verso un estremo, già acquista la forza come il pendolo per tornare nell'estremo opposto del suo percorso. A me succede così, ecco perché ringrazio lui che mi ha dato questa possibilità. E poi vorrei aggiungere un'altra cosa, questa cosa riguarda Giacomo. Giacomo, tu una volta mi hai rivolto una domanda, perché siccome lui sa che io bazzico appunto all'ingegneria, no? Dove i miei colleghi sono, tra i miei colleghi sono anche i fisici, e lui una volta mi ha chiesto: ma che cosa sono i quanti? Allora io gli ho dato una risposta che lo ha soddisfatto, almeno così mi è sembrato in quel momento. Bene, bene Giacomo, io stasera farò qualcosa di più, io ti faccio gli esempi dei quanti. Allora, Giacomo, ma tu sai quanti riesci a trasmettere? Una infinità. Le pulsazioni quantiche, diciamo, si giustificano in questo modo, e qui entriamo nella dimostrazione di quello che ho detto, perché un matematico, perdonatemi questa piccola digressione, ama dimostrare ciò che dice, no? Allora, se io ho detto che tu sei come la fonte di pulsazioni quantiche, te lo devo dimostrare, è vero? Allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che il pensiero è energia, e non siamo lontani, perché la frontiera nuova della fisica mette la coscienza umana tra gli elementi che interagiscono con le particelle da cui siamo composti tutti, gli oggetti, tutto l'universo. Quindi questa è il nuovo traguardo, la nuova frontiera, al di là della quale non si sa cosa c'è. Quindi il pensiero genera, il pensiero è energia, e l'energia è materia. L'energia, si trasforma da onda a grappoli di materia, grappoli di particelle. Questi grappoli di particelle sono i quanti, e i grappoli di particelle hanno la capacità, quando ci investono, di modificare gli elettroni degli atomi da cui siamo fatti, li modificano. Così facendo modificano la chimica del nostro corpo, e a seconda del tipo di modifica noi sentiamo, ecco i sentimenti, noi sentiamo l'angoscia, avvertiamo la paura, avvertiamo l'amore, la passione, il dolore e tutta l'interazione dell'energia che nasce dal pensiero e che ci investe, e tu di energia, Madonna, è straripante, capito? Straripa da tutto il tuo essere questa energia. E quindi, oltre che poeta, cosa ho detto? Poeta, storico, amante della fotografia, profondo conoscitore dell'animo umano e dei luoghi della memoria, da questo momento in poi sei anche fonte di pulsazioni quantiche. Va bene. La tua poesia è ricca proprio per questo, perché lancia questi messaggi di energia. E lungo il nostro percorso di stasera ti farò un altro esempio. Bene, adesso però è il momento di dare la voce al nostro maestro. E dunque con un gruppo di liriche, ma di quelle recenti, sono del 2009, e che hanno in comune delle tinte un po' oscure, misteriche, no? Dell'aldilà, però ci sono anche degli sprazzi, delle pennellate, dei colori vivaci della vita. La prima poesia che ascolteremo è Napoli segreta ed antica. Si tratta, diciamo, Giacomo ci porta nel ventre di Napoli. E poi c'è il deserto ed il Nilo. Ecco, qui questo è un esempio di impulso quantico che è arrivato nella mia direzione. Brevemente vi spiego questo fatto. Quando ho letto questa poesia, io ho immaginato di essere un uccello e di volare sull'Egitto, sul deserto egiziano, e poi improvvisamente di vedere il Nilo, perché è questo, si chiama il deserto ed il Nilo. Quando ne ho parlato con lui, e lui mi ha detto, io non ne sapevo niente, che l'ha composta su un aereo. Quindi mi ha lanciato, vedete, questo impulso attraverso le parole della sua poesia. Bellissima poesia. Poi c'è Gerusalemme. E chi almeno ha visto, ha vissuto almeno una volta, no, l'atmosfera, riconosce proprio le proprie emozioni qua dentro, sono disseminate a piene mani. E poi c'è Petra, è una poesia veramente bella, perché anche se parla di morte, di tombe, di morte, però è dolce, e diciamo c'ha delle belle tinte questo al di là, perché mentre altrove le tombe parlano attraverso le iscrizioni, a Petra la morte ci parla, la morte aleggia, ecco, sta nell'aria, nei colori rosati dell'arenaria, nel cielo ricco di stelle e nel dolce suono di un flauto. Ecco, e questo qua è il primo gruppo. Carlo, a te la parola.
Nel cuore della sanità magica, voci misteriche, sommesse, di animo, le vagule et blandule, dal profondo d'un antroco umano, scolpito col sangue da mani antiche ferite, la mente sorpresa invadono, e questa, inquieta, incredula, scappa, e il pensiero attonito rivolge alla spidistre, al rosso fuoco delle camelie, che la strada aprono a limoni, aranci, cachi e mandarini, vera gioia di questo segreto giardino. Alle luci delle fiaccole soffuse, in una tiepida sera d'estate, questo chiostro sereno, inaspettato, silente, di millenaria storia pregno, che incontrare puoi nel ventre della Napoli più antica, il senso dà del passato, fatto di tufo apotropaico, di blocchi di pietra squadrati, solidi, che con toni bassi e gravi sussurrano di antiche memorie e di antiche storie. Radioattivi, elettrici, eterni da reggere secoli, come i versi dei poeti greci, in un mondo fatto di corporeo e incorporeo, di voci che tengono il filo tra la vita e la morte, tra credenze pagane e cristiane. Sabbia morta è il deserto, e senza di nessuno, senza terra di nessuno il mare baci, e come muraglia cinese, linea infinita, un mondo dall'altro dividi. Sabbia senza acqua, dolce al sole arancio, solo per le tue piste vivi e per il ghibli caldo, secco, che dal sud improvviso sconvolge le dune. Ma ecco il Nilo di Nefertari, tanto bella e divina, ecco la forza dell'acqua regina che il deserto divide e lascia Osiride custode dei morti al suo amaro destino. Ecco il loto che a valle scende per abbracciare il papiro, ecco il verde del Nilo e rettangoli infiniti ricchi di messi, ecco le palme nubiane e quelle che fino al delta vedi, ecco la vita che cancella la sabbia senza acqua. In nessun luogo più che a Gerusalemme, città santa di un solo Dio, vedi cos'è la fede. In nessun luogo più che a Sion o sulla spianata o fuori la porta dei leoni o nei sinedi o nelle moschee o nelle sinagoghe o nelle chiese sante è più disperata, arrabbiata, solenne, arcaica la preghiera. In nessun luogo tutti insieme trovi incenso ortodosso, copto, armeno, cattolico, melchita, l'olio di nardo con cui Maddalena unse Gesù, i salmi ritmati degli ebrei, gli inviti alla preghiera dei mujahideen. È come se la fede, l'ultimo tentativo, l'unico appiglio, fosse per dare a se stessi una ragione in più di esistere come individui, come lingua, come razza, come popolo. In nessun luogo tutte le radici della quercia, dell'ulivo, forza e pace, tanto vicine alla violenza e all'odio, quanto è importante possedere la chiave di questi luoghi santi sulla tua roccia, Gerusalemme. La ragione è in tutti. Amen. A volte parla la morte, la senti a Pantalica, necropoli antica, immota nel tempo, al cimitero marino di Valéry, vero tumulo d'Europa, rosa dei vermi, nei cimiteri di guerra ovunque sparsi, fatti di giovane sangue, in rivolta, nelle piramidi o nelle valli dei re o delle regine. Ne ho viste di tombe, anche la mia. A volte parla la morte, la sua storia urla con le croci più varie, con semplici nomi, date, luoghi o con grandi cartigli di re o con tutte le gesta affrescate come Kadesh, Abu Simbel, nel Tempio del Grande Ramesse, doppio l'arco, doppio il braccio saettante, doppio il carro. Ne ho viste di tombe, ultima pietra, e anche qui ho sentito la morte parlare, ma nulla di scritto ho visto, solo i mille colori nell'arenaria scolpiti, i mille colori della città rosa che a sera rivive, misterica, sotto un cielo fiorito di stelle, nitide, pure, e alle luci di fioche candele e al dolce suono del flauto che la scena illumina senza un filo di vento, se non quello dei morti.
Ringraziamo Carlo. E adesso diamo la parola al professore, che avrà qualcosa da dirci.
Ma qualcosa già detta, soprattutto perché Giacomo mi ha fatto il grande onore, il grande segno di amicizia di volermi a introdurre questa che dobbiamo considerare una tappa non definitiva, ma impegnativa certamente della sua, di una delle sue tante vite, cioè la sua vita di poeta. E quindi alcune cose, quelle che può dire una persona che non ha nessuno specialismo, nessuna autorità per dire cose se non quelle che prova, le ho dette nelle pagine che ho scritto, e che proverò a non ripetere però, farò questo sforzo, cercherò di vedere in che modo anche la serata di stasera e le cose che poi ho pensato ancora ogni tanto, questo libro è sulla mia scrivania, diciamo da quando Giacomo me ne aveva consegnato le bozze per preparare appunto l'introduzione, poi nella sua versione mi accompagna ormai da diversi mesi, prima in maniera colpevole, perché quando sai che hai un debito da onorare e ti guardano queste bozze, queste pagine con l'aria di chi attende invano che il debito venga appunto onorato, poi dopo, quando lo hai fatto, quando si è trasformato in questo bel libro, questa bella copertina, invece sei tranquillo, puoi riaprire il libro, puoi riguardare quelle poesie, puoi riprovare a capire se quello che hai capito è esattamente la stessa cosa. Quindi tenterò di fare un passo più avanti, anche sulla base delle cose che ho ascoltato adesso, che mi hanno rimesso anche qui a pensare. Intanto conosco Giacomo da molti anni, la nostra è una conoscenza non di quelle proprio strettissime, ma di quelle che rimangono negli anni perché nascono da una serie di come dire, matrici comuni delle quali tu non ti puoi liberare, poi naturalmente dimenticarle, ma insomma di essere tutti e due storici, di appartenere tutti e due, di avere avuto un maestro come Giuseppe Galasso con il quale ci siamo, come dire, formati e abbiamo cominciato a fare le nostre prime prove di storici, e poi incrociando gli anni della casa editrice Guida, le bozze, le riviste, insomma, sono cose che poi ti rimangono. Poi naturalmente chi è un po' più prudente, forse come me, rimane storico, fa questa cosa e questo sono. Chi invece ha molti più colori da giocare, come questi della copertina, si gioca tutti i colori che si gioca la vita di Giacomo. E quindi poi quando ogni volta lo ritrovi, intanto ritrovi una persona uguale e diversa, perché naturalmente c'è Giacomo, lo vedi, lo riconosci, ci parliamo di alcune cose, e però poi nello stesso tempo scopri che in quel momento prevale in lui la passione per la fotografia, oppure è appena tornato da un viaggio, oppure sta pensando delle cose, oppure sta scrivendo, e quindi vedi questi colori che modellano una personalità e ne rimani incuriosito. Quando poi hai la fortuna, come mi è capitato, di poter riflettere su questa ricchezza, su questa varietà, su questo amico incontrato a pezzi continui e alterni nella mia vita e che ogni volta mi offriva una parte diversa e uguale di sé, e puoi provare a guardarci dentro come egli si rivela, devo dire che l'occasione è stata veramente molto molto preziosa, gliene sono grato. E che cosa si può dire? Io non vorrei dire alcune, ripeto, delle cose che ho detto, naturalmente sono state ripetute, sono importanti, se noi apriamo questo libro, anche le poesie che abbiamo appena ascoltato, il modo in cui l'esperienza dei luoghi riesce poi ad aprire tutta una serie di riflessioni, sensazioni, di sentimenti, luoghi poi peraltro che sono anche questi uguali e diversi, perché certamente lo spazio mediterraneo occupa una parte prevalente, soprattutto qui abbiamo una successione cronologica, quindi possiamo anche capire alcuni passaggi proprio, se non biografici, ma certamente di, appunto, di tempo che scorre nelle nostre vite. Poi però c'è anche il nord, perché non c'è solo il sole mediterraneo, intanto ci sono queste cose sotterranee, questi elementi come Napoli, ma poi c'è un dialogo, diciamo, se è dialogo, non lo so, Giacomo forse lo potrebbe considerare non un dialogo ma una opposizione di mondi, ma insomma i luoghi non sono solo quelli dello spazio a noi più vicino, più consueto, ma arrivano appunto alle sue esplorazioni del nord europeo e di altre parti che gli suggeriscono riflessioni in parte diverse. E questo sì, questo si vede, questo è molto importante, i luoghi. Naturalmente sono luoghi, direi Giacomo, di uno storico, cioè sono luoghi che continuamente ti suscitano il sentimento del tempo. È vero che ti parlano attraverso la loro fisicità, e lo abbiamo appena ascoltato, immagino che lo riascolteremo. E però, insomma, Il tempo è una cosa molto presente, d'altra parte, appunto. Chi quella matrice se l'è data nella sua giovinezza non se la scrolla, credo, no? di dosso. E da questo punto di vista, per esempio, una cosa che mi è venuta pensando è questa frequentazione della morte che gli storici hanno. Questa è una cosa che spesso chi non fa il nostro mestiere non si rende conto. Ma noi, c'è una bella frase di Michelet, per esempio. Michelet è un grande storico dell'Ottocento, anche qui uno dei nostri grandi padri, che si trova, mi ricordo, in una giornata di prima, però è uno storico poeta, se potessi dire, cioè uno degli storici, se si legge la Rivoluzione francese di Michelet, ma soprattutto anche altre pagine sue, si ha una scrittura di una ricchezza formidabile. Insomma, Michelet sta un giorno, quando la faccio troppo lunga facciamo segnali di allarme, interrompiamo, perché io potrei continuare così, ma insomma, intanto rimaniamo su Michelet, poi andiamo più avanti. Quando si trova in una giornata di primavera in un cimitero della periferia allora di Parigi, che era il cimitero, lui dice, del terrore, perché vi erano soprattutto molte delle tombe di alcuni dei grandi protagonisti del terrore, naturalmente si pone quelle domande che ci poniamo sempre, cioè qual è il senso di queste vite, dal momento che in parte solo hanno raggiunto l'obiettivo privato e pubblico che essi si sarebbero volute dare, e certamente poi si sono arrese a quella legge fatale che è del finire. E lui dice: noi storici però non possiamo immaginare, naturalmente lo dice in parte per un senso politico, perché si trattava, diciamo, della vigilia del momento in cui Michelet stava per scrivere la sua Rivoluzione francese, ma qualcosa di più. Dice: noi storici però abbiamo questo dovere, noi non dobbiamo lasciare che i morti rimangano silenziosi, noi li dobbiamo riportare continuamente in vita, noi siamo delle persone che non si devono arrendere, per così dire, a questa legge inesorabile, abbiamo questo compito di riportare in vita continuamente. Che è una cosa molto bella, molto interessante, molto impegnativa, ma che già allora e poi adesso mi ritorna in questa nostra chiacchiera tra amici. Effettivamente noi frequentiamo continuamente la morte, le nostre carte parlano di cose che sono finite e che intanto ritornano in vita grazie a questa capacità che noi abbiamo di scrivere, a volte cose importanti, a volte cose meno importanti, ma certamente, così, con questo segno quasi negromantico di riportare a vita ciò che altrimenti rimarrebbe nel silenzio delle cose finite. E allora io penso che, insomma, le tue poesie sono le poesie di uno storico, cioè sono le poesie di un uomo che comunque ha una frequentazione continua con questo liminare dolorosissimo e inevitabile che noi chiamiamo. E ancora, e aggiungo, da questo punto di vista, quindi, i luoghi diventano tempo, sicuramente, e il tempo porta poi alla ridefinizione di questo punto limite, di questo passaggio, di questo senso appunto delle nostre esistenze. Da qui, non so se lo dico adesso o lo dico dopo, come programma, posso continuare?
Diciamo.
Da qui una cosa che ascoltavo adesso appunto a Nesbo, io non sono, ma questa è una domanda che mi incuriosisce, perché mi incuriosisce la personalità naturalmente di Giacomo. Questa tua scrittura di poeta non è un'esternazione di sentimenti, ma io, in alcune poesie secondo me è evidente, io poi d'altra parte non a caso ho concluso la mia prefazione con il cartiglio di Salvator Rosa e quell'idea alla Wittgenstein, insomma, che se non si può parlare delle cose, cioè è meglio. A me sembra una, ti ripeto, non un'esternazione dei sentimenti, ma una forte disciplina del sentimento. Cioè tu usi la scrittura di poesia, e per questo poi diventa una vera poesia e non diventa, come qualche volta il poeta dilettante finisce col fare, no? Cioè una specie di sbracamento del proprio io interiore. Ma questa necessità analitica, cioè è una poesia analitica, io non so come dirla meglio, è una che in alcuni momenti è più evidente, in altri, ma soprattutto via via nel corso delle poesie sta diventando sempre più un esercizio analitico, una capacità cioè di prendere il proprio sentimento, la propria emozione, il proprio rapporto con l'oggetto, diciamo, che determina l'occasione della scrittura, e da lì non esibirlo immediatamente, ma sottoporlo, per così dire, appunto, ad un'operazione che, se non è matematica, è certamente, direi, scientifica, analitica, cioè cercare di asciugarlo, cercare di ridurlo a quelle che sono le dimensioni più severe, più sobrie e quindi a questo punto più universali. Là devo dire, Giacomo, lo dico proprio così con assoluta chiarezza, che vedo un percorso dalle prime poesie, che mi sembrano siano alla fine degli anni 70 che tu hai messo qui, alle ultime, veramente molto molto interessante. Questo tuo asciugare la parola e quindi asciugare il sentimento che è dietro la parola per restituirlo più forte, per restituirlo più intenso, più determinato, più, come dire, inesorabile, mi sembra di straordinario, veramente impatto, e mi ha colpito moltissimo, e quindi naturalmente aspetto le prossime occasioni.
Carlo adesso ci legge un altro gruppo di quattro poesie che hanno in comune i contrasti, gli apparenti opposti, le antitesi che uniscono la follia, la ragione, l'amore, l'odio, queste cose qui. E anche queste qua sono del 2009, le prime due, le ultime due sono del dicembre 2009, le prime due sono dell'estate 2009. È una poesia molto bella, tutte sono stupende, io davvero non, questa scelta di queste poesie è stata proprio eccezionale, insomma, sono tutte belle. Le nostre vecchie chiese, i sagrati delle chiese sono un teatro di vicende umane nell'arco dei secoli. E poi ancora sull'io diviso, dove nell'animo umano, l'animo umano è come un pendolo, amore, odio, e questo si passa, li abbiamo tutti e due dentro, eh? È in percentuale, varia questa percentuale a seconda dei momenti della vita. Poi c'è la poesia Ghiaccio e Fuoco, in antitesi naturalmente, ghiaccio e fuoco, sono, come dice Giacomo, sacri e divini, anche se distruggono entrambi, ma sono entrambi sacri e divini. E poi c'è un'ultima poesia di questo gruppo, si chiama Tommaso Campanella, che è molto bella perché molto qui bello, sì. Tommaso Campanella si finge pazzo per non morire, annienta la sua ragione per non essere annientato, ecco, in antitesi. E ascoltiamo.
Quante cose hanno visto i sagrati delle nostre vecchie chiese? Quanto hanno visto? Amori, promesse mai mantenute, diritti d'asilo, e chi le bronzee porte non riuscì a varcare, massacrato tra le colonne, tra le bestemmie di chi trapassava da parte a parte e le sue. Quanti pentimenti sui sagrati delle nostre vecchie chiese, e quanto parlare, quanto sparlare, quanto il ceto stentare, quanto desiderare, quanto amare, quanto odiare. I sentimenti tutti sui sagrati delle nostre vecchie chiese, come le esequie e le nozze, i battesimi che a essere cristiani portavano senza consapevolezza alcuna. Quanto pregare nelle nostre vecchie chiese, quanto vedere l'abbraccio consolatore del crocifisso. Quanta fede hanno visto le nostre vecchie chiese e quanta poca fede anche la mia. Germoglia l'odio come l'amore nella natura umana, e amore genera amore, come odio genera odio, e dall'amore può discendere l'odio, come dall'odio il prossimo, come se stessi, si può arrivare a amare, come Paolo di Tarso, persecutore. Ecco allora l'io diviso, non manichea scelta tra il bene e il male, ma giusta misura da dare amore odio, odio amore, e l'ago della libra verso l'amore spostare. Nel bene vi è anche il male, anche l'odio cova, in antitesi non sono, ma in misura diversa in noi sono, a seconda delle nostre particolari storie, a seconda dei vari accadimenti della vita di ognuno di noi. Come se l'integralismo non fosse intolleranza, odio. Come se l'invidia per la ricchezza altrui non fosse invidia, odio. Come se le ideologie non portassero a divaricazioni, odio. Come se il colore della pelle non portasse a discriminazione, odio. Come se l'amore trasformarsi non potesse in odio, e poi, succede, di nuovo in amore. Tuttavia nessun bambino ha l'odio in nuce, ma poi più grande arriverà a conoscerlo. Tuttavia nessuno odia, è tabù la parola. Come se l'odio fosse riprovevole e appannaggio di pochi, come se l'odio non fosse uno degli umani sentimenti, come se le guerre fossero solo delle formiche e delle termiti, come se l'odio fosse solo nella grande storia e non nelle nostre piccole quotidiane storie, come se Gesù non avesse usato violenza nel Tempio. L'ipocrisia, la massima ipocrisia è qui, dare agli altri l'odio che in noi stessi cova. È anche qui io diviso. Dalla mer de glace alla Lechfirne, al tanto caro Langtaufer Ferner, ghiaccio eterno, tanto ghiaccio, puri cristalli, perfetti esagoni, che purezza danno come il perenne fuoco dell'Etna, quello che è dentro la terra e con l'acqua dà vita a tutte le cose. Fuoco e ghiaccio, opposti e uguali insieme. Il ghiaccio il dolore lenisce e dà una dolce morte, come al cacciatore di Similaun. Ma preserva anche l'immane tragedia dei gulag o l'eritrea di Russi di tanti eserciti sconfitti. un senso di puro e di pace dà il bianco abbagliante e porta a sognare, a pregare, quando le creste dei monti più alti tocchi, là dove l'infinito è sovrano, là dove si palpa il divino. Il fuoco gli eretici purificava e le streghe, da Hussa la santa Pulzella, Arsa Rouan, a Savonarola e Bruno, generatori di dee. Nel cuore dell'urbe cattolica, un campo dei fiori a nobilitare una biura mai venuta, e la cancelleria tetra, da cui gli eroici furori di un uomo, il palco, le fascine, il fuoco, senza paura, senza rimpianti, guardavano. Questi i ricordi più alti. Il massacro nei campi fatti di forni, invece, inermi e ignare masse ha colpito. È stato del tutto insensato e nessuna giustificazione a ciò l'uomo, la storia, possono dare. Ma il fuoco è anche caldo e brucia i panni degli appestati e cauterizza e ristora. È anch'esso sacro e divino. Sono santo, abbi pietà, oimè Dio che son morto, oimè Dio frate mio, l'ho letto mio, Marta e Maddalena, oimè cor mio, e come mi strengano forte le mani, oh che son santo e non ho fatto male, son patriarca, aiutami che moro, mi sei parente e mi fai queste cose, oh mamma mia, oh misericordia, oh Cristo mio, e l'altra notte fra Dionisio mi portò lo breve della crociata, e non me lo volete dare mo, oimè Dio, e come mi stringo forte, io mi stroppio. A Castelnuovo, sotto supplizio detto la veglia, ciò Campanella asseriva per fingersi pazzo, per allontanare il ceppo e la scure. Egli che la sua utopia aveva fondata sul sole, egli che non voleva la sua testa nel cesto, come Tommaso Moro invece volle. L'utopia, il principio, la scomoda verità, alla morte condurre possono, come accade che si finga la follia per continuare a pensare, a scrivere sul sole, ma anche che si dia del pazzo a chi non lo è, per evitare la morale gogna, il ludibrio, la condanna della storia.
Tra i vari commenti, i vari scritti, le varie cose che sono state indirizzate a Giacomo, ho trovato delle lettere che non sono state mandate sui giornali, al pubblico, ma sono state indirizzate direttamente a Giacomo. Queste lettere sono di uno scrittore molto famoso, Giuseppe Pontigia, che ha detto delle cose davvero dense di significato. Mi piacerebbe che Giacomo ce ne parlasse. Ecco.
Ecco fatto. Io ho pubblicato nel 99 un estratto di alcune poesie che erano state già pubblicate l'anno precedente. Nel 1998 era la raccolta solare, la mia prima raccolta, voluta nel settembre di quell'anno, a 200 anni dalla nascita di Leopardi, c'era questo duecentenario. E in questo abbozzo pubblicato c'era riferimento a una lettera che io avevo ricevuto da Giuseppe Pontigia, che si riferiva proprio alla prima raccolta e che ha avuto un'importanza notevole per quanto riguarda la mia produzione successiva. Una lettera in cui si fa un'analisi della mia poesia e in poche parole si dice che Pontigia aveva trovato in essa il nitore di una grazia classica in consapevolezza moderna. Qual era il mio problema? Collocarmi, trovare una collocazione. Chiaramente io scrivevo già da ragazzo, però ho scritto non molte poesie e ho ripreso a scrivere nel 93. Nel 93 scrissi le prime tre poesie di Solaria che riguardavano la Grecia, quindi erano poesie scritte a posteriori, erano ricordi della mia adolescenza, di viaggi che ho fatto con i miei genitori proprio in Grecia. E quindi queste tre poesie, con altre poi che diciamo così che erano seguite, erano state il nucleo che poi si era arricchito soprattutto nel 1998 di poesie sia relative alla Grecia sia relative a delle sofferenze che io avevo provato in quel periodo, insomma. E, insomma, alla base della mia poesia trovavo come connotazione primaria la chiarezza, cioè la chiarezza. Io l'avevo letto molta poesia, diciamo, contemporanea, ma ero sempre rimasto così turbato dall'incomprensibilità di molti versi, insomma, cioè non riuscivo a capirli, insomma. E allora per me era fondamentale trovare nella chiarezza, diciamo, la chiave di volta per poter dire per poter dire che era in atto, diciamo, nella mia poesia la ricerca di un nuovo umanesimo, insomma, di un neoumanesimo, no? Cioè che aveva nella chiarezza appunto una connotazione, diciamo, fondamentale. Montale in modo polemico, aveva detto molti anni prima che non ci sarebbe la possibilità di leggere alcuna poesia, visto che non ci sarebbero stati neanche gli scrittori, i poeti, a mettere nero su bianco, qualora il fine della poesia fosse la chiarezza. Cioè l'ermetismo in effetti è abbastanza, non tutto l'ermetismo ovviamente, però l'ermetismo è connotato da una certa oscurità. Questa oscurità era dovuta probabilmente, insomma, ai tempi in cui si viveva sotto la dittatura fascista, e quindi diciamo che la chiarezza non era a volte, diciamo, auspicabile. Noi siamo figli della Controriforma e abituati a non essere molto chiari nelle cose. Anche i giornalisti non sono sempre molto chiari, perché è un habitus, diciamo, che noi portiamo da un retaggio che portiamo da secoli. In Francia, in altri paesi dove in effetti c'è stato uno sviluppo diverso, la chiarezza cartesiana la fa da padrona, insomma. Se uno legge un articolo di un giornale francese capisce tutto, insomma, quello che deve capire, insomma. Invece noi siamo piuttosto contorti, piuttosto oscuri. Quindi il fine di questa poesia era quello di essere una poesia classica, non alla Carducci ovviamente, ma una poesia che fosse comprensibile, classica, e che richiamasse anche i lirici greci, insomma. Perché nelle poesie greche, che le chiamo così greche perché sono state, diciamo così, dettate da una serie di ispirazioni legate a dei viaggi, insomma, no? E anche a una formazione che ho avuto di un certo tipo. Mio padre è un grecista e quindi, diciamo, che fin da piccolo ho avuto questa insomma, questa formazione, insomma, no? Questo amore, se non altro, per la lettura di questi testi, insomma. E quindi questa lettera di Pontigia ha avuto un effetto importante, perché mi ha come portato, diciamo, a insistere, a continuare, anche se, come tu hai detto, diciamo, esistono lo credo anche io, insomma, no? Esistono delle chimiche che ti portano a scrivere, insomma. Cioè la poesia, quando insomma si scrive in certe situazioni, non è come il romanzo che si scrive a mente fredda, insomma. La poesia richiede, diciamo, delle situazioni, dei momenti, insomma, no? Per cui spesso è di getto, un'adrenalina, la chiamiamo così, un'ebbrezza, un'esaltazione, insomma, tutta una serie di situazioni che portano poi anche alla scrittura, insomma, che è il condensato, che è la sintesi di una vita, perché tutto quello che c'è nella vita, insomma, dagli inizi fino a oggi, da quando facevo ricerca storica, che poi tu generosamente mi attribuisci il titolo di storico, ma io lo sono stato, diciamo, 30 anni fa.
Te lo sei meritato sul campo.
30 anni fa, quindi diciamo che non l'ho più scritto dopo
Semel historicus, sempre
historicus. Però il divenire, il concetto del divenire, certamente c'è sempre, insomma, il divenire è nella mia poesia, il tempo, insomma, spesso cito Eraclito, anche se non in maniera esplicita, ma si capisce che Eraclito, il tempo che scorre, tutto cambia, tutto va avanti. E quindi questo è il riferimento alla poesia, insomma, cioè a questa lettera, insomma, che tu hai citato.
Mi ha colpito,
questa lettera effettivamente fa riferimento, adesso ce l'ho qua, ho ritrovato nelle sue poesie il nitore di una grazia classica in consapevolezza moderna, è anche un percorso ideale ed esistenziale in luoghi di una memoria perenne. Quindi, diciamo, Pontigio in poche parole aveva comunque colto, in una lettera successiva che aveva scritto, mi aveva scritto in riferimento alla seconda, diciamo, raccolta di poesie, Maree, la cui prefazione, e questa è molto importante per me, è stata scritta da Giuseppe Galassi, mio maestro. E Giuseppe Galassi ci ha messo anche l'affetto, insomma, come tu l'hai fatto adesso, oggi, e come hai dimostrato di avere affetto nello scrivere la prefazione, perché sei entrato in medias rem, sei entrato dentro anche la mia anima, insomma, in qualche modo. E quindi il professore Galassi aveva scritto questa prefazione, che pure era stata avuto un'importanza decisiva nel prosieguo, diciamo. E questa lettera di Pontigio del 16 agosto del 2001. E dice che lui ha apprezzato nelle sue poesie la visionalità lirica che si manifesta soprattutto nei paesaggi, ma mi hanno colpito certe inflessioni gnomiche e ironiche che ne spezzano la superficie e la rendono più mobile e viva. E queste sono le poesie di quel periodo, diciamo. Infatti sono i paesaggi che prevalgono su tutto, insomma. Nella raccolta successiva, passato e presente, che matura praticamente nel 2002, quindi, insomma, abbiamo detto 1998, soprattutto 98, la prima raccolta Solaria, poi dal 98 al 2001 Maree, e nel 2002 passato e presente, cioè praticamente una corsa indietro nel tempo per rievocare dei ricordi, delle memorie della mia infanzia, della mia adolescenza, insomma, e della mia giovinezza. Quindi attraverso i viaggi che avevo avuto la fortuna di fare con i miei genitori, perché i miei genitori erano viaggiatori, e quindi ho girato in lungo e in largo l'Europa, cogliendone non gli aspetti soltanto esteriori, ma anche, diciamo, certi particolari, insomma, no? Non solo nei paesaggi, ma anche in quello che poi riuscivo a leggere attraverso le righe, insomma. Quindi 2002 questa raccolta passata e presente, poi passano degli anni e nel 2005 c'è il Mare di Dentro. Nel Mare di Dentro ritornano certi temi, ma soprattutto c'è una tendenza a dilatare anche il verso, che non è soltanto più poggiato su un ritmo aereo, ma è un ritmo più, un po' più lento, un po' più legato alla meditazione, che vedrà dilatarsi ancora il verso, diciamo, soprattutto nell'ultima, nella penultima, Pensare e non pensare, e nell'ultima, soprattutto, Il viaggio della vita, dove appunto a cui appartengono le poesie che sono state lette finora, oggi, insomma. Questa chiarezza però non fa pensare soltanto, non deve far pensare soltanto a una scelta così deterministica, ma deve far pensare anche alla necessità da parte mia di fare chiarezza agli altri, ma soprattutto a me stesso, insomma, no? Quindi la poesia diventa universale, ma è una poesia che nasce poi da delle domande che io mi pongo, insomma, come uomo, come cittadino, come essere umano, insomma. E quindi a un certo punto c'è una poesia che vorrei leggervi, in cui emerge invece la necessità di descrivere quello che non è chiaro, Cioè una musica, per esempio, questa è una musica di Witold Lutoslavski, una musica contemporanea che non è affatto chiara. Discende dalla musica dodecafonica, quindi non ha nessuna armonia. Mi colpisce questa musica e ne esce fuori questa poesia. Vediamo se qualcuno capisce qualcosa. Io penso proprio di no. Allora, disarmonie. Quasi distratti, si ascoltano dissonanze sospese e poi vivaci. Entrano nell'aria nel giusto modo, con filologica immunità, in un rigurgito di pensieri naturalmente scollegati dall'angoscia di essere. Chantilly elicoidale, dal vaso del giorno prima monta, monta come ciliegia sotto spirito e tre quarti di fucsia su pelle a prova d'oca. Squittiscono viola, violini e violoncello. La tensione sale, si è un rifugio, in fondo la morte di un vicolo di Praga, Varsavia o ai Mannesi, e budella di ratto si rimescolano a budella di ratto. Poi, improvvisi, colori e grazia, una solitudine sempre più evidente contraddistinguono, speranze di un'armonia disarmonicamente disarmonizzata. Ascende tenue una nota della sottospecie del do, regge pochi istanti all'intrigo di chi vuole semplicemente essere. L'arco della viola infine riparte e un sottile, erotico orgasmo sincronico ristabilisce armonia e ordine per poco. C'era stato un momento di armonia, in sostanza. Quindi il resto è la disarmonia, insomma, quello che non si, è quello che non si deve, che non si deve capire, che non si può capire, insomma. Per quanto riguarda
una domanda, diciamo, che nasce spontanea, questa raccolta, sebbene ci siano poesie, diciamo, appunto delle tue vecchie raccolte, però questa è un'antologia di tutto quello che hai fatto.
Sì.
Nasce da un'esigenza o da varie esigenze?
Ma innanzitutto porre un punto fermo su quello che si è fatto e pensare poi a continuare, insomma, ma un punto fermo per portarmi a riflettere, insomma, su un percorso che è stato, diciamo, nobilitato dalle parole di Luigi Mascitti Migliorini, insomma, cioè per quanto riguarda quello che hai detto tu mi ha colpito, insomma, in realtà non l'ho accettato perché già era emerso nell'introduzione, però quello che hai detto effettivamente, cioè sull'evoluzione, c'è un'evoluzione, insomma, in questa poesia e mi ha colpito, insomma, è così. E allora l'analisi si fa proprio cruda, insomma, cioè spietata. La chiarezza è legata all'analisi, però.
Certo.
Cioè, non... così. È una poesia, diciamo, che una poesia razionale, molto razionale, che però dà spazio alle chimiche. Questo.
Sì, certo, sì. Immediatamente la possiamo fare questa domanda, perché questo è il momento delle domande.
Volevo fare una domanda che era insieme a Giacomo e a chi ha letto, perché in questa questione, diciamo, dell'analitica e della chiarezza mi ha anche colpito la diversità, ovviamente, con la quale sono stati letti alcuni versi tuoi, Giacomo. Tu dici il verso si dilata a un certo punto, lo ricordo bene, cerca di appoggiarsi su qualcosa che non sia solamente il ritmo, diciamo, adesso hai detto sottile, leggero, sì. Aereo, sì. Esatto, cerca di trovare una sua consistenza. Ecco, questa scrittura che mi sembra sempre voler diventare sempre meno evocativa, come si confronta? Perché naturalmente spesso noi leggiamo ma non ascoltiamo poesia. Oggi ci è data la possibilità, grazie a tutti e due, di ascoltare questo verso. Tu la ascolti, cioè la sonorità del verso...
È importantissima, è importante la sonorità, l'ascolto, nel senso,
ecco,
sì.
E allora l'ultimo pezzo è, stai provando una dodecafonia poetica, perché vedo che sei sempre più attratto dalla possibilità che queste parole così strumenti dell'analiticità perdano un rapporto necessario, diciamo, con la sonorità armoniosa, ma abbiano,
sì,
un altro tipo di incontro. Non so se sono stato chiaro.
Sì,
nella
perfettamente chiaro. Cioè, da una parte,
e volevo sentire anche lui cosa pensa quando le deve...
Si perde, diciamo, in musicalità,
sì,
diciamo,
quella puramente evocativa,
sì,
diciamo.
Perché il ritmo fa il, cioè, dar tono ai versi, insomma. Qui invece, dilatandosi, ci sono altre astuzie, tra virgolette, insomma, che si usano per dare lo stesso un ritmo diverso, certo. Comunque per dare un ritmo lo stesso, insomma. Cioè, perché non è prosa, nel senso, certo, quando si legge è molto più prosa di prima, insomma, rispetto a prima c'è più prosa, però rimane sempre poesia, certo. Perché ci sono degli accorgimenti, posizionare i verbi in un certo modo, ripetere le parole,
la iterazione, per esempio, è molto evidente.
Una poesia che si leggerà, l'ultima che si leggerà è un salmo, praticamente, non nel senso del ritmo, è come un salmo. Quindi ci sono degli accorgimenti che io uso per poter conferire lo stesso una solennità, una drammaticità, diciamo, a quello che vado a dire, insomma, per iscritto. Questo.
Molto, molto interessante.
Poi volevo osservare una cosa, sempre a proposito della chiarezza. Io naturalmente parlo non dal punto di vista dell'autore, di chi compone, ma parlo dal punto di vista di chi ascolta, no? E per chi ascolta le poesie, che per chi le legge, la chiarezza è una cosa fondamentale, cioè sapere l'autore che dice. E in questo devo osservare che Giacomo, in tutte le poesie che fa, ci mette sempre la data e il luogo. E allora, se uno per esempio legge, non so, Chitira, c'è una poesia su questa isoletta, della Chitira, 3-4 agosto, non mi ricordo l'anno, ma basta questo per creare, per dare la possibilità a chi legge di crearsi uno scenario. Già per esempio io personalmente, e qual è l'impulso quantico che mi ha mandato sta poesia, giusto per... io mi sono vista già con gli occhi socchiusi, perché il sole mi trafiggeva gli occhi quando ho letto questa poesia, e il caldo è stemperato dal vento, perché nelle isole greche c'è il vento, no?
Beltemi.
È il Beltemi, il mare che luccica. Ecco, è come creare una scenografia, come in un teatro, no? C'è la scena. Allora, questa cosa che tu fai, un'osservazione, non una domanda, diciamo, dal punto di vista del lettore, è importantissima. Se ci fosse qualche altro piccolo accenno.
La data rimanda alla biografia, sì. Alla biografia. Il luogo invece è una sua forza, diciamo, in quanto forza. Tale, perché esatto. Io fin da piccolo ho avuto il concetto del luogo, cioè del sito, il luogo come sito. Sì. Cioè il luogo in sé per sé può essere insignificante, insomma, può essere bellissimo, ma insignificante, se non c'è stata una storia, se non c'è qualcosa che possa rimanere, sì, quindi diciamo che il sito, l'importanza, se uno va a Cuma per esempio, troverà delle rovine, però sentirà anche una forza, una potenza in quel posto particolare, come a Delfi si sente la stessa cosa, e poi è il sito che, esatto. Che prevale sulla stessa poesia addirittura,
e per chi legge questo,
quindi è un rafforzativo, cioè esatto. il luogo è un rafforzativo. Chiaramente non tutte le poesie sono state scritte nei luoghi, diciamo, certo. Molte poesie sono state scritte a Napoli, certo. Quindi diciamo che era un rievocare il passato, oppure sì. Perché io non scrivo soltanto di paesaggi. Quindi alla fine, ma quando c'è il luogo è un rafforzativo, cioè come per dire, vedi, questo è Karpathos, sì. E questo è quello che si prova andando a Karpathos, insomma, leggi sopra, capito?
Sì.
E poi la data, l'ho già detto, è un fatto biografico e anche filologico, perché magari potrà essere utile.
Va bene, adesso penso che ascolteremo ancora altre due poesie. E dunque, ascolteremo una poesia che è il titolo di una canzone. È molto cara a Fanny, la cantava sempre lei, e questo è, diciamo, perché Fanny sta sempre ovviamente nella mente, nel cuore, nell'anima del suo papà. Si chiama Le vin nous portera.
Le vin nous portera.
Le vin nous portera. Sì. E poi una poesia di una bellezza sconcertante, davvero molto molto densa. Ecco, questo è uno di quei sentieri di cui parlavo prima. dove quando ci si incammina, ecco, per questi sentieri, girando l'angolo non sai cosa ti aspetti. Dio è la natura, Dio è tutto ciò che accade. E accade che cosa? Accade anche il dolore, accade la distruzione, e non può nulla Dio. L'uomo è arbitro del proprio destino. E Carlo, a te la parola.
Nell'ignoto i venti ci guideranno, anche la nostra anima ne ha, in noi intera è la rosa e ci porta lontano o ci precipita nell'oscurità. Inconoscibile il domani, solo chi guida i venti lo sa. L'avanno porterà, il mio tesoro cantava, e come orsa maggiore i suoi occhi brillavano. Ma la mita amare non basta, da vivi occorre viverla. È Fanny che oggi guida i venti della mia anima, quella di tutti, è lei che sorride al destino, è lei che ne fa capricci di mare. Dio è la natura, il vento. Dio è lo tsunami, il tornado. Dio è il signore della guerra. Dio è la Shoah, i gulag. Dio ha voluto suo figlio in croce. Dio ha voluto mia figlia ragazza morta. Tutte prove da sopportare, da creparne? Ora Haiti crepa la terra e seguono il loro corso le geologie, le geofisiche, le geotermie, le storie di ciascuno di noi, ubicati ora in terre primarie sicure, ora in terre nuove, fratturate e mortali. Hegel avrebbe trovato un che di razionale nell'eterno dolore che è la vita? Kant, la critica del giudizio, scrisse per dare un ruolo salvifico all'arte. Dio non può nulla, né nel bene né nel male, ma il nostro libero arbitrio esiste, come esistono tutti gli elementi, causali e casuali, che determinano il nostro destino.
Al pubblico, se c'è qualche osservazione, qualche domanda, se qualcuno vuole intervenire per dire qualcosa, che senti di dire? Non è facile, sì, non è facile, anche perché queste due poesie sono state molto, molto intense, eh? Molto forti. E vabbè, e allora noi ci congediamo, ci salutiamo. Ah sì, come no, certo, certo.
Io ringrazio voi che siete il pubblico che è intervenuto, gli amici in realtà che sono venuti, e ringrazio di cuore, veramente di cuore, Anna Esposito, professor Mascini Migliorini e Carlo Forni, perché veramente sono stati sopra le righe, molto sopra le righe. No.
Va bene.
Sì. Sì.
Mm.
Allora, la leggo io, la leggo io. Vabbè, questa la dico perché ci sta mia figlia che fa Nike dentro, insomma, quindi...
Non solo, ma io ti volevo chiedere se avevi una poesia particolare da
recitare. Sì, vabbè, leggo questa poi, che, leggo questa che evoca, evoca una, un vivere con gioia insieme, insomma. Questa è stata scritta praticamente partendo dal Pireo per andare a Chania di Creta. Quindi eravamo sul traghetto e quindi siamo rimasti di notte a osservare le stelle, a osservare in lontananza le luci delle navi. Partendo dal Pireo abbiamo osservato il Tempio, cioè il Partenone e il Ligabetto Verde, insomma. Allora, Feribot, l'Issos dell'Anne Kleins. Dall'alto ponte a poppa, di nitida pietra, acropoli e tempio riducono. A un passo il verde Licabetto protegge. Al chiaror della luna scialuppe da cento fan bella figura. In fondo la vista capo Sunion sfuma. Calma piatta, filo di brezza, come olio per fritto di paranza, il mare tratene il Pireo e Chania sfrigola. Sirio china l'orizzonte, poi via via più alta riflessi argentei, ghirlande di luci contempla. E qualche bagliore qua e là, rotta antica, solca la chiglia, inesorabile taglia le onde, senza ostacoli va, verso Chania di Creta, l'Issos, luna, stella lucente, nella notte piena, triplice moto all'unisono, e noi, si veglia, si mira, si vaga. E vabbè, questa l'ho letta rapidamente perché volevo arrivare alla fine, si veglia, si mira, si vaga, cioè insieme, cioè eravamo insieme. Ora non è più così, se non in parte, insomma. Vabbè. Questo.
Per finire, sì. A parlare poco fa la compagna di vita, vorrei dire anche io, come compagno di scuola. Sono qui, siamo uno sparuto purtroppo gruppo di compagni di licenza, quindi non ci siamo mai visti, veramente. E devo dire, già allora, quando frequentavamo il ginnasio, eravamo dei ragazzini verdi, pantaloncini corti, così, paffrella, con i loro, si giocavano più a pallone, anche se era il 68, quindi c'erano già dei prodromi, diciamo, delle incandescenze.
Com'era Giacomo a giocare al pallone?
Giacomo, questo
non è un pezzo secondo.
Non mi ricordo che giocasse a pallone.
No, giocavo a pallone. Giocava all'olandese allora.
All'olandese? Sì, beh, certo.
Cos'è il contropiede?
No, è proprio il gioco.
Questo è un altro segno della sua poliedricità.
E certo, è per questo che chiedevo.
Poi si è dedicato alla storia, alla poesia, alla poesia. Voglio dire, il percorso che è durato 40 anni, noi, ecco, non l'abbiamo conosciuto interamente, perché purtroppo poi la vita ci ha divisi e quindi solo da qualche anno, diciamo un paio d'anni, abbiamo continuato a frequentarci. Però io già allora, sto parlando di veramente 40 anni fa, me lo ricordo come un ragazzo diverso da tutti gli altri. Cioè un ragazzo culto, un ragazzo che a differenza diciamo, dei suoi coetanei, già aveva dei cenni grandezza.
Va bene. Ti ringrazio per la grandezza, ma tanto grande. Siamo.
Non mi sorprende che l'ho ritrovato dopo 40 anni. Quale poi è? Cioè una bella persona, una persona veramente di ampio orizzonte. Una bella persona. E quindi questo mi vorrei dare un applauso.
Ora prendiamo congedo e alla prossima.
Certo, alla prossima.